l'arrivo e l'insediarsi di Roma, testimonianze di religiosità politeista nel lapidario maffeiano. Buona serata, professore, a lei la parola.
Grazie. Grazie, dottor Rossi. Volevo salutare tutti gli amici convenuti e continuiamo questo nostro percorso attraverso la storia religiosa di Verona che noi affrontiamo dal punto di vista storico. Io questa sera vorrei soffermarmi su una lettura delle testimonianze che abbiamo a disposizione e sono numerose del lapidario maffeiano e vi leggo due appunti che poi pubblicherò in maniera organica nel volume che stamperemo al termine di questi seminari e che raccoglierà tutti gli interventi più altri che non saranno presentati qui ma verranno appunto forniti da altri studiosi che hanno dato il loro contributo. L'arrivo e l'insediarsi di Roma a Verona e nel suo territorio data dall'89 a.C., anno in cui la città divenne colonia romana e si impose ormai con la sua presenza il potere e la cultura della città eterna. Questo emarginò di fatto dall'esercizio della libertà politica quella componente retica e euganea nonché gallo-cenomana della sua popolazione, ossia gli autoctoni, chi già vi abitava, e pur con questa emarginazione non si realizzò la cancellazione delle tradizioni locali, autoctone o già vigenti per importazione. Anche qui la Repubblica Romana praticò con sagacia quel metodo di dominazione e accanto alle leggi e ai costumi trasferiti dal Lazio, a partire dall'alfabeto e dalla lingua, divenuti poi nei secoli patrimonio universale dell'Occidente, rispettò e tutelò con un'efficace strategia di politica internazionale, attenta alle diversità e alle minoranze, le usanze del luogo. Attraverso quella che suole definirsi, lo accennavo la settimana scorsa, l'interpretatio latina, ossia la latinizzazione culturale, attuò un processo di assimilazione di credenze e di consuetudini, nonché di divinità locali, con analoghe credenze, consuetudini, divinità latine. Noi vedremo su alcune di queste epigrafi nomi di divinità latine che sono la latinizzazione di nomi di divinità locali, cioè euganee, celtiche, galle. E quindi oggi denomineremmo questo processo col termine di acculturazione. Ne sappiamo più di qualcosa anche noi europei, particolarmente noi italiani, oggi, comparativamente, se badiamo solo al ruolo che gioca oggi, dopo il secondo conflitto mondiale, la lingua inglese e quell'English American way of life che caratterizza ormai la vita dell'Europa e dell'Occidente. Quindi c'è questa analogia. Prima successe col greco, poi successe col latino. Se c'è una tradizione che non deve essere abolita e tantomeno cambiata, ma nemmeno lesa o toccata nella prassi degli imperialismi politici, questa è la religione. Specie se è di tipo etnico o civile e costituisce fondamento e sigla necessitante di un modello culturale condiviso, sociale e politico a un tempo. Nella religione, peraltro, la componente culturale e rituale altro non è se non il collante mediatico, mi piace così definirlo, ed è sperimentata come tale ed è il collante di un consorzio sociale organizzato, disciplinato, efficiente e autoreferenziale. Un frammento famoso dell'antico poeta Ennio, conservatoci dallo storico Tito Livio, recita così: Moribus antiquis res stat romana virisque. La realtà politica, sociale e culturale di Roma si fonda sui costumi degli antenati e sul coraggio degli eroi. Moribus antiquis e virisque. Quindi la stabilità e la grandezza dello Stato romano si fonda sulle antiche tradizioni e sull'eroismo dei cittadini. Ma le antiche tradizioni, i mores antichi, sentite nella parola latina mores, nel radicale moro, la componente che costituisce il significato della parola italiana morale, sentite tutta l'accezione che arriva da questo radicale. I mores antichi, tra i mores antichi, primeggia, pur sottaciuta nell'esame odierno, la religio, che non è tanto una religione come le si intende noi oggi, dopo 2000 anni di cristianesimo, bensì quel patto etico, sociale, giuridico, sacralmente fondato, che compatta, unificandola, la compagine statale del populus, ossia della moltitudine, della comunità tutta, solidale perché obbediente ai mores, allo ius, di cui la divinità è garante e vindice. Cicerone afferma in una sua perorazione forense, la Proflacco, che sua quinque civitate religio, nostra nobis, ogni stato ha la sua religione, noi abbiamo la nostra. E cosa intende dire con questa espressione Cicerone? Intende dire che si ha il diritto e il dovere di praticare la religione romana solo da parte di chi è civis romanus, cittadino romano di pieno diritto. E la religio è parte costitutiva del nos maiorum, di queste tradizioni che arrivano dagli antenati, vale a dire della tradizione esemplare di vita consegnata dagli antenati alle successive generazioni perché la attuino, la custodiscano e la trasmettano. Res publica, che diventa repubblica nella nostra lingua nazionale, e res sacra, che è un sinonimo di religione, sono sinonimi nell'antica Roma. Si può dire dalla fondazione alla caduta dell'impero. E non è che non veda il ruolo di instrumentum regni, cioè di strumento di potere, svolto dalla religio nello sviluppo storico della civiltà romana. Con questo ruolo verrà ereditato di fatto, e vorrei che lo sottolineaste, verrà ereditato dal cristianesimo cattolico romano. E non è un greco, scusate, e non è un puro caso che il capo della Chiesa, vescovo di Roma, già le ho dette qui in questa sede queste espressioni, non abbia ancora dismesso il titolo di Pontifex Maximus, che fu di pertinenza di chi presiedeva la magistratura collegiale del Collegium Pontificum, cioè del Collegio dei Pontefici, durante il periodo repubblicano e nel periodo imperiale dallo stesso imperatore. Pensate che fu Ambrogio in persona, vescovo di Milano, a persuadere il giovane imperatore Graziano a rinunciare a questo titolo alla fine del IV secolo, nel 392. Chi non è civis romanus ma peregrinus, ossia straniero in viaggio o residente, non è ammesso alla celebrazione dei riti romani, segue normalmente i suoi culti patrii ammessi e riconosciuti da Roma. Solo nel caso ottenga l'agognata civitas, cioè la cittadinanza, e questo evento diverrà universale per decreto di Caracalla nel III secolo, esattamente nel 212, con la famosa Constitutio Antoniniana de Civitate Peregrinis Dand, la Costituzione emanata dall'imperatore Antonino Caracalla sulla cittadinanza da assegnare agli tutti gli stranieri. Ebbene, solo in questo caso di recezione della civitas potrà, in quanto civis optimo iure, cioè cittadino di pieno diritto, celebrare i culti della tradizione romana e prenderne parte. Ho voluto farvi questa premessa perché? Perché quando i romani giungono a Verona, dopo l'iniziale occupazione militare del territorio, sottomessa alla popolazione, conquistato il territorio appunto, gradatamente latinizzarono la parlata, gli usi, i costumi, le tradizioni degli abitanti, ma delle loro esperienze religiose si premurarono di salvaguardare la forma, la ritualità e la prassi. Cambiarono soltanto la denominazione in lingua latina, ma le tradizioni religiose locali continuarono a essere praticate e tutelate. Generalmente equipararono a una divinità latina o romana le divinità locali, dai nomi desueti, anteponendo loro un nome latino o latinizzato o giustapponendo attributi di evidente riferimento romano e mantenendo il più delle volte denominazioni, titoli e funzioni proprie della tradizione locale o originarie. Quest'ultimo caso si presentò con gli dei o con le dee del pantheon greco ellenistico e ancor più con divinità di provenienza orientale, egizia, siriana, mesopotamica, iranica. Pensate che, lo vedete già qui proiettato, tra le testimonianze presenti al Maffeiano, proprio entrando nell'atrio, c'è questo frammento in geroglifico che nomina un sacerdote che viene dall'antico Egitto faraonico. Quindi chi, varcando l'ingresso al cortile antistante la sede già settecentesca dell'Accademia Filarmonica Veronese, vi si legge in capitale epigrafica, dichiarativa e beneaugurante a un tempo, sulla traviazione del recente restauro, recente per modo di dire perché risale a 80 anni fa, 1929, legge questa frase: Celorum imitatur concentu. Ricordavo proprio la Scala due giorni fa presentando l'ignominia del ridotto dei palchi, a proposito del ruolo che gioca la musica all'interno della tradizione culturale europea, e mi si chiedeva da parte del critico musicale del giornale della Repubblica che moderava l'incontro quale ruolo avesse all'interno dell'esperienza religiosa nella nostra tradizione la musica. Io ho citato proprio questa frase che sto ricordando a voi e che tutti voi potete leggere domattina sulla traviazione sopra la farmacia, sull'angolo fra Labra, i due arcati di ingresso Labra e l'inizio di via Roma sull'angolo, dove peraltro c'è anche la data in datazione a caratteri romani. C'è l'uomo imitato un concetto. La musica imita, trasferisce nel vissuto umano, nella dimensione storica, il concetto dei cieli, l'armonia celeste, l'armonia cosmica. Ebbene, chi varcando l'ingresso al cortile antistante questa sede, dopo aver attraversato l'androne e essersi inoltrato nello spazio interno, accede al Museo Lapidario Maffeiano. Penso che molti di voi conoscono il Museo Maffeiano. Non ne sto a tracciare la storia che altri ha già accuratamente redatto. Nel caso di ignorasse, si troverà di fronte a 636 reperti con monumenti e centinaia di lapidi, ne vedremo qualche decina anche noi questa sera, esposti nei due porticati laterali all'attuale ingresso colonnato al Teatro Filarmonico, nel sotterraneo del cortile iniziale, oltre che in due locali interni nei due piani dell'edificio di entrata. Il visitatore leggerà, incise da più o meno esperti scalpellini, vedrete la differenza dei caratteri epigrafici, proprio della scrittura trasferita su pietra, da luoghi e tempi diversi, iscrizioni prevalentemente latine, ma anche non poche in lingua greca antica. Parlando di cose sacre, di imperatori, di riti, di casi politici, di magistrature, di arti e mestieri e della morte, quindi iscrizioni funebri e sepolcrali. Epigrafi le chiamano gli storici dell'antichità. Ed epigrafia è quel settore della storia antica, greco-romana nel nostro caso, che le legge, le studia, le interpreta, le utilizza come testimonianza, appunto epigrafica, come fonte storica diretta per la ricostruzione dell'antico e la sua critica descrizione. Conosco studiosi di università italiane che, operanti in dipartimenti di scienze dell'antichità, soprattutto del nord del nostro paese, portano ogni anno al Maffeiano di Verona i loro studenti per seminari di epigrafia greca e latina, perché quello che c'è qui raccolto lo si trova solo a Roma, non c'è in nessun'altra parte del nord e del centro dell'Italia. Personalmente, occupandomi di storia delle religioni, e professando nella disciplina da una cattedra veronese, ho spesso approfittato di codesta preziosa raccolta maffeiana per condurvi analogamente miei allievi nell'arco degli ultimi 15 anni a fare esperienza diretta, de visu, dovrei dire, tattile e visiva della molteplicità dei culti e delle religioni dell'antichità mediterranea qui professati, leggendo con loro attestazioni, con gli scampoli di vita quotidiana vissuta e religiosamente fondata sopra queste epigrafi. Perché il Museo Lapidario Maffeiano, questa è la classica denominazione giuridica, e veramente gli storici devono gratitudine a Scipione Maffei, ricercatore di statura europea e benemerito della filologia storica, è un'autentica miniera di informazioni per lo storico delle religioni e direi in modo particolare per lo storico delle religioni del mondo classico, per lo storico che in esso museo vede facilitato il compito di ricerca delle fonti per redigere una storia del pluralismo religioso dell'antichità. Lo si è riscoperto soprattutto in Europa e in Italia, in particolare dopo il Vaticano II, quando con una delle due dichiarazioni di questo grande concilio si è voluto dichiarare la libertà religiosa e il pluralismo religioso, i famosi decreti Nostra Aetate e qual è l'altro? Ne parleremo dopo. Dicevo, questo pluralismo vissuto nell'antichità ellenica, ellenistica, romana, repubblicana e imperiale, nel tardo antico, nei secoli di origini cristiane e di età proto-bizantina, si arriva fino al VI secolo. Termineremo con una epigrafe dove si fa il nome di Giustiniano, colui che viene cantato nel Sesto del Paradiso della Commedia. Cesare fu e son Giustiniano, si presenta Dante nel Sesto del Paradiso. E ci saranno poi delle testimonianze, addirittura tre epigrafi collocate sempre nell'atrio, poco distanti da questa che vedete qui proiettata per prima, tre testimonianze ebraiche del 1500 e due del 1600 che provengono da Lonato e da Soave. Ma qui entriamo nel monoteismo analogo, il monoteismo che presuppone, presupposto meglio, dalla tradizione cristiana stessa. Uno itinere non potest pervenire a tan grande segreto. Questo nostro discutere sulle epigrafi verterà sulla rilevazione del pluralismo religioso, della pluralità dei culti, delle esperienze religiose praticate, vissute e testimoniate. Perché ricordo allora questa famosa frase? Perché così scrisse il prefectus urbis, o prefectus urbi, cioè il capo, il sindaco, il prefetto della città di Roma, quando ormai la capitale era Milano, Quinto Aurelio Simmaco, uno degli ultimi politeisti romani, scrivendo a Valentiniano II che non lo aveva ricevuto in udienza a Milano, allora capitale dell'impero, dove lui si era recato nel 384 a perorare, con la restituzione dell'altare della vittoria in Senato a Roma, che suadente Ambrogio, l'imperatore, aveva fatto rimuovere, e davanti alla quale statua e sul quale altare si bruciava l'incenso prima di ogni seduta del Senato a Roma, nella curia, c'è ancora l'edificio nella parte finale, quasi antistante l'arco di Settimio Severo sotto la volpe capitolina a Roma, è ancora visibile. Ebbene, Ambrogio aveva persuaso l'imperatore a togliere l'altare e la statua della vittoria, per cui la più parte dei senatori, che erano ancora di fatto pagani, pluralisti, non si sono visti privati di un culto, di una tradizione millenaria. Ebbene, perorava con questa frase la libertà di culto per coloro che i cristiani avrebbero definito col dispregiativo titolo di pagani. Io insegno ai miei studenti di usare il meno possibile il termine pagani, perché il termine pagani è di origine cristiana, polemiche, come il termine protestanti. È di marca, di impronta cristiana, cattolico-romana, e quindi direi super controllato. C'è già un giudizio storico in quell'aggettivo, perché indica l'alterità da rimuovere, da condannare, da far sparire. E invece bisogna dire i pluralisti, i politeisti o i riformatori, perché è chiaro, non decidendosi a fare questa benedetta riforma, qualcuno l'ha fatta, lo dicevo ancora oggi ai miei studenti, prima di Roma, senza Roma e contro Roma, perché quando Roma l'ha fatto ha dovuto sistemare e fare una riforma all'interno e una controriforma fuori. Questo è un discorso onestamente storico. Chi vuole può usare benissimo il termine pagano. Cioè, pagano cosa vuol dire? Vuol dire rustico, vuol dire villico, ma detto con senso dispregiativo, cioè sono i ritardati di campagna, i burini, detto nel senso etimologico, i romani usano questo aggettivo, ma viene da buris buris, che significa aratro, per cui burinus non è altro che l'aratore. Quindi i pagani erano assimilati a tutti costoro, dei ritardati nel culto degli dèi falsi e bugiardi. Vi ricordate come si presenta Virgilio a Dante all'avvio del cammino in infero del primo canto della commedia? E disse al tempo del buon Augusto, e disse sotto il buon Augusto al tempo degli dèi falsi e bugiardi. E questo è l'esame, è l'endecasillabo, no? Che volevo riferire. Ebbene, con l'affermazione assiomatica non si può giungere per un solo cammino a esperire un mistero così grande, ecco la traduzione di quel uno itinere non potes pervenire a tan grande secretum. Ebbene, con questa affermazione, come appunto il rapporto e il contatto dell'umano col divino, Simmaco rivendicava buon diritto la libertà di professare il politeismo secondo la legge che aveva guidato Roma nella sua storia millenaria e seguendo la tradizione del Mos Maiorum. Ma le cose erano cambiate, anzi, si erano ribaltate a totale ed esclusivo vantaggio del cristianesimo, che dall'editto di tolleranza di Costantino del 313, il cosiddetto editto di Milano, che di fatto è un rescritto costantiniano a Licinio, che gli scrive dall'Oriente, si erano trovati in febbraio a Milano per il matrimonio di Licinio con la sorella di Costantino. E come si fa quando non c'è democrazia, quando si fanno tutte le cose in casa propria, no? Nel palazzo proprio, si fanno le pastette, e si sono accordati come ci comportiamo se succede il caso dei cristiani. Benissimo, ci comporteremo in questo modo. Guarda caso, in giugno, ritornato Licinio in Oriente, capita il caso, e Licinio scrive a Costantino a Milano, e da Milano risponde, ecco il rescrittum Costantini ad Licinio, per cui quello che viene detto l'editto di Milano non è un editto, è un rescritto imperiale, cioè è la risposta di Costantino a Licinio che da lettera ufficiale diventa documento ufficiale, legge, è chiaro? E quindi questo editto di tolleranza fa sì che i cristiani ottengono di espandersi, di imporsi socialmente e politicamente, al punto che Teodosio, e siamo alla fine, siamo nel 300, dopo il 378, dopo la battaglia di Adrianopoli, succede a Valente, e nel 380 arriverà ad emettere quel noto decreto di Tessalonica, l'ho proprio letto oggi agli studenti, e quindi siamo proprio a bomba, perché sembra che io marci di pari passo. L'editto di Tessalonica, 27 febbraio del 380, al popolo di Costantinopoli, ma emanato a Tessalonica, così recita: è nostra volontà che tutti i popoli sui quali regna la nostra benevolenza vivano nella religione che l'Apostolo Pietro ha insegnato ai Romani. Questo vuol dire che, seguendo l'insegnamento evangelico, crediamo alla divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in pari maestà e pia trinità. Ordiniamo che quanti seguono questa legge possano prendere il nome di cristiani cattolici. Inizia da loro il termine cattolico. Ma che gli altri, che giudichiamo pazzi e dementi, debbano patire l'infamia di una dottrina eretica. Nasce anche l'Inquisizione, quindi, e la lotta agli eretici. E che i loro luoghi di assemblea non possono chiamarsi chiese, e che siano perseguitati dalla vendetta divina in primo luogo, e poi per nostra decisione, dalla nostra legge, in grazia al potere che abbiamo ricevuto dal cielo, dato a Tessalonica il 27 febbraio, mentre era Graziano console per la quinta volta, e io Teodosio per la prima. L'ho letto in italiano, ma ai ragazzi l'ho letto dal Codex Theodosianus, cioè in latino. Allora voi capite che questo documento sancì la fine del pluralismo e della libertà religiosa. vietò qualsivoglia scelta religiosa alternativa o minoritaria, ecco il significato di eresia, scelta di parte, aeresis, eresis in latino, scelta di parte, minoritaria, esprimendo di fatto una equiparazione di queste religioni alternative o minoritarie a una forma di opposizione politica condannata. La monarchia assoluta aveva bisogno di un monoteismo assoluto e indiscutibile, a sé funzionale. Sarebbe bene, lo consigliavo ai ragazzi, di andare a rileggersi quel opuscolo preziosissimo di Eric Peterson, scritto, guarda caso, notate la data, nel 1933, Der Monotheismus als politisches Problem, il monoteismo come problema politico, tradotto in italiano solo nel 1983, un testo importantissimo. Ebbene, avviò questo documento, cioè l'edito di Tessalonica, quel regime di cristianità che da allora e con minimi ritocchi è sostanzialmente giunto alle soglie del XXI secolo, specialmente nella confessione cattolico-romana. Pertanto, il conflitto tra paganesimo e cristianesimo, e questo problema lo vedremo qui a Verona settimana prossima, e sarà un mio allievo che ha discusso proprio una tesi ben fatta, che verrà a fare relazione proprio su questa sua tesi, illustrandola anche con testimonianze di carattere storico, di carattere epigrafico, di carattere artistico e letterario qui in città. Quindi il conflitto vinto dal cristianesimo sul crinale fra IV e V secolo, Teodosio morirà 15 anni dopo, nel 395. Lo seguirà a 2 anni di distanza Ambrogio, muore nel 397. Nel 420 morirà Gerolamo, nel 430 morirà Agostino. Vi risparmio le altre date, ma vedete, siamo su un momento di crinale importantissimo. I passaggi di secoli, i passaggi di millenni sono problemi fecondissimi, sono periodi fecondissimi dal punto di vista storico e culturale. Noi stiamo vivendo un periodo storicamente importantissimo. Purtroppo viviamo sulla nostra pelle il travaglio di questo passaggio. Stiamo esaurendo un modello di cui abbiamo bisogno per esprimerci socialmente, politicamente, culturalmente, ma non ci va bene più. Ne stiamo lavorando uno sostitutivo che non è ancora pronto. È chiaro? Ecco il disagio che vive l'Europa, l'Italia, quello che sta succedendo. E ovviamente ci sono i vari gaglioffi di turno, come ci sono sempre stati, i vari mestatori, i profittatori, che da furbi profittano sull'ingenuità della maggioranza o sull'essere fessi del più, lo dico nel senso etimologico del termine. Allora voi capite che questo conflitto segna definitivamente il superamento del culto politeistico e la cessazione del pluralismo religioso, che aveva fatto dell'antichità la sua stagione d'oro in pressoché tutte le civiltà che gli si erano alternate. La ricca sillogia epigrafica, e andiamo al Maffeiano, la ricca sillogia epigrafica conservata nel Museo Maffeiano ci permette di ricostruire nella dinamica socioculturale e anche nella complessità psicologica del vissuto quotidiano le esperienze di quanti, vissuti sotto Roma repubblicana o imperiale, hanno lasciato testimonianze di molteplici e svariate scelte religiose. E adesso raccoglierete quali e quanti culti autoctoni, locali, italici, mediterranei, orientali e stranieri erano professati in questa città. Avventuriamoci quindi cautamente tra codeste prove documentarie preziose, commoventi, imprescindibili, passando in rassegna una campionatura di esemplari pertinenti. E iniziamo proprio con quella che state vedendo, ammirando sullo schermo alle mie spalle. Ci troviamo di fronte a un piccolo, ma piccolissimo, sarà un 10 cm di altezza, poco più, frammento di basalto nero con un'iscrizione geroglifica che ricorda, leggo la scheda, un sacerdote di Eliopoli, centro dell'antico Egitto, dedicato al culto del dio Sole. Ovviamente questa non è la prova che amici ci fosse un culto, certamente è arrivata per vie traverse, è arrivata ad arricchire la collezione del Museo Maffeiano. Andiamo subito adesso, dice, a quella che è più pertinente. La prima, ecco, leggete il nome della fortuna. C'è scritto, e lo leggete tutti, Fanum Fortune, lo vedete? Cioè Tempio della Fortuna. E non è un caso che ci sia scritto Fanum Fortune, perché viene da una località dell'Istria, da Rovigno, dove c'era appunto un tempio dedicato alla fortuna. Tutti voi conoscete la città marchigiana di Fano, e il nome di Fano era proprio Fano Fortune, perché nasce intorno al culto della fortuna a cui si era dedicato un tempio. Molti di questi epigrafi non sono di Verona, sono giunte a Verona, acquisite da Scipione Maffei, o direttamente attraverso intermediari, attraverso colleghi, amici, mercanti, che, tenete presente Venezia, tenete presente il ruolo commerciale, i rapporti internazionali e il controllo dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale nella storia di Venezia attraverso il Medioevo fino all'età moderna, fino al crollo della Repubblica del 1797. Vedete qui su questa epigrafe il nome di... riuscite a leggere la prima parola? Iuno. Chi è Iuno? È Giunone. Il fatto che noi leggiamo il nome di Giunone su questa epigrafe ci dice che qui sono arrivate testimonianze del culto di questa dea che la tradizione mitologica associava a Zeus, a Giove, era in greco Iuno, Giunone in latino, ed è assimilabile alla tradizione delle grandi magne matres, delle grandi madri, le grandi dee della fecondità, della tradizione mediterranea. Leggete DM, è un'iscrizione sepolcrale. Perché è sepolcrale? Perché è dedicata agli dei Mani, quindi alle divinità degli inferi. Lo vedete? Vi risparmio la lettura del testo, vi do soltanto delle indicazioni che vi fanno proprio vedere, vi fanno vedere, quasi toccar con mano, quanto queste iscrizioni documentino la ricchezza dell'esperienza religiosa e del pluralismo religioso del periodo romano. Qui leggete benissimo la dedica di questa Ara, Fortune Auguste Sacrum, Caius Petrius Filetus, poi c'è VSLM, Votum Solvit Libens Merito. Sciolse il voto volentieri, meritamente. A chi è dedicato? È dedicato alla fortuna, questo signor Caio Petrio Fileto. Questo Fileto gli dice che c'è qualche contatto con il mondo ellenistico, alla fortuna Augusta. Il fatto di esserci il nome Augusta, Augusto, indica, siamo in periodo imperiale, è ovvio, l'associazione di una divinità alla fortuna, alle sorti, alla buona ventura della famiglia imperiale. E il termine Augustus, ve lo voglio sottolineare, deriva dal radicale del verbo augere, che significa aumentare, che significa far crescere, che significa promuovere. Per cui Augustus è il depositario di questa forza, di questo mana, che quasi paragonabile, o di fatto forza cosmica, fa di colui che è Augustus un dio in terra, e comincia a portarlo il successore di Caio Giulio Cesare, che viene proclamato in una seduta del Senato, con un escamotage fra il politico e il religioso, proprio Augustus. E da allora tutti tutti gli imperatori, fino all'ultimo, che si chiamerà Romolo Augustolo, porteranno appunto in sé questa investitura divina. È il punto d'arrivo della monarchia sacrale d'Oriente, iranica, mesopotamica, ellenistica, egiziano-faraonica, che attraverso la mediazione ellenistica con cui Roma viene a contatto nelle ultime fasi della Repubblica, entrano a fondare religiosamente l'impero. Per cui non c'è imperatore che non sia Augustus, a partire dal fondatore, che si chiamava Gaio Ottavio, poi viene adottato dallo zio e si chiama col nome dello zio Gaio Giulio Cesare, e Ottavio diventa Ottaviano, a cui aggiunge il Senato il titolo di Augustus. E Augustus è lui che è l'incarnazione della auctoritas, anche la parola auctoritas, che diventa autorità in latino, è questa forza, direi quasi divina, che permette di creare e ricreare. Ecco dove nasce poi tutta la fortuna dell'Augusto, dell'autorità, della tradizione dell'impero romano, che diventa paradigmatico per tutti i regni a venire. Ecco, se fosse possibile avvicinarlo, riuscite a leggere i primi due nomi? Questa è un'ara, un altare. Avete visto? Isidi, Serapidi, quest'altare è dedicata alla coppia egiziana della grande dea mediterranea egiziana Iside, ed è a quel dio di origine egiziana, ma per così dire creato in età ellenistica, Serapide. C'era un Serapeo, c'era un Iseo. La volta scorsa la dottoressa Bolla, vi ricordate, ha ricordato la presenza di un Iseo sopra il teatro romano, e si utilizzava in luogo delle acque del Nilo l'acqua delle sorgenti che ancora scorrono dietro l'intercapedine che garantisce la statica del teatro romano addossato alla collina, no, del Colle. Quest'ara vi dimostra che qui c'erano culti di origine egizia. Su questa ara vedete raffigurata una cornucopia. La vedete la cornucopia? Ecco, la cornucopia indica abbondanza di prodotti naturali. È il corno pieno, ricco di frutti, e quindi è segno di prosperità, di abbondanza, di benedizione celeste, si potrebbe dire, con un linguaggio che ovviamente non è di estrazione politeistica, ma ebraico-cristiana. Anche questa porta in alto, vedete, la dedica agli dei inferi, Dis Manibus. Questo signore, vedete, ha svolto servizio militare e dopodiché, una volta morto, gli hanno dedicato questa epigrafe funebre. Ne abbiamo molte da vedere, quindi devo essere piuttosto veloce. Qui abbiamo, è interessante notare la raffigurazione del busto della donna dentro questa piccola edicola, e sopra il capo, nel timpano di questa edicola che compone il monumento funebre, vedete due uccelli che beccano. Quando due uccelli beccano, due conigli mordono i grappoli d'uva, voi sapete che, ricordate a livello biblico uno dei sogni, quando si vedevano proprio beccare gli uccelli, l'uva, e Giuseppe interpreterà uno di questi sogni in senso negativo. Ecco, qui è una simbologia della morte, è un attentare all'integrità del prodotto cosmico, del frutto, e quindi è una metafora della fine della vita. Questa è... No, vado avanti. Qui dovete sforzarvi di leggere il primo il primo termine che compare su questo cippo, cioè Feronia. Lucus Feronie era un bosco sacro a nord di Roma, sul Tevere, in direzione del Monte Soratte, il famoso Monte Soratte che canta Orazio, vide su calta stegnide candidum soratte neciam sustine antonus, si vai laborantes genuque flumina constiter in taputo. Una delle odi più belle descrive l'inverno, una stagione nel quale bisogna bere il vino per scaldarsi, de prome quadri non sabina o tagliar che ne era un diota. Ecco Feronia, quindi è arrivato fin qui questa testimonianza. Ripeto, non tutto è veronese, ma molto è veronese. Qui qualcuno si meraviglierà di vedere il nome di Appennino dedicato a Giove, Iovi Appennino. È il nome di una divinità locale dei boschi, delle foreste, e non è un caso che noi abbiamo le montagne boscose che iniziano a sud del Po e che attraversano la penisola fino alla Calatina, alla Spromonte, no? Quelle che noi chiamiamo gli Appennini, ecco il nome. Applicato però al dio Uranio per eccellenza, che è Zeus, nella denominazione latina Iovi, Giove, Iov, lo vedete? Iovi Appennino. E poi sotto la dedica, quel Didi vuol dire dono dedit, ha dato in dono questo piccolo, ma è piccolissimo questo, è proprio un, potrebbe essere un nostro soprammobile, grosso modo, per le dimensioni. Qui è interessante notare la figura del gallo, la vedete sotto? Un animale che poteva avere anche una funzione sacrificale. Chi di voi non ricorda l'espressione di Platone, di Socrate nel Critone, quando dice: una volta morto ricordatevi di sacrificare un gallo ad Esculapio, e si sacrificava un gallo ad Esculapio quando si riceveva una guarigione fisica, si era miracolati, si recuperava la salute. Per Socrate la morte era recuperare la salute, perché voleva dire lasciare il corpo come tomba dell'anima e liberare finalmente l'anima. Siamo in un'ottica orfico-pitagorica, è ovvio. Ecco qui la figura del gallo, ma il gallo è l'annunciatore della luce, del mattino. In un inno, Sant'Ambrogio, quindi salto da Platone ad Ambrogio, nell'inno del mattino, addirittura nel mattutino, nell'inno che la chiesa milanese ancora canta o cantava in latino nel testo ambrosiano, cantava questi versi: Gallus iacentes excitat et somnolentos increpat, Gallus negantes arguit. Il gallo rimprovera coloro che negano. Siamo in un'ottica di fede cristiana. E il gallo, ecco, opera questo, stimola ad alzarsi, ed è appunto l'annunciatore della luce. Quindi vedete tutte le simbologie, la luce è sinonimo di nuova vita, il nuovo giorno è nuova vita. Pensate, stavo dicendo il vostro concittadino Catullo definisce l'aldilà, la morte, una nox perpetua. I cristiani contrapporranno all'espressione catulliana nox perpetua l'espressione biblica del quarto libro apocrifo di Esdra, lux perpetua. Catullo canta nobis cum semel occidit, brevis lux, per noi quando sarà finita, sarà caduta questa breve luce che è la vita, nox est perpetua una dormienda. Dovremmo dormire tutti una sola, unica, lunga notte, senza fine. Nox perpetua. Esdra, scippata dai cristiani, però siamo in un ambito apocrifo, prendono lux perpetua. Ci ha costruito un saggio nel 49, il grande Franz Cumont, un libro che ho avuto la gioia di avere dal mio maestro Festugere nella sua copia originale di biblioteca, su cui ho studiato, no, e si intitola appunto Lux Perpetua, e studia i problemi dei rituali funebri dei formulari nel passaggio fra paganesimo e cristianesimo. Questa si legge molto male, saltiamo a un'altra. Ecco, questa invece ve la voglio far sottolineare. Tutti leggete Ovi, e quindi è Iovi, e quello OM, che cos'è? Ottimo Massimo. Molti di voi avranno visto sulle chiese di campagna, su qualche parrocchia di diocesi in campagna, Dom sul timpano, se poi la facciata è romantica, neoclassica. Dom non vuol dire buono, vuol dire Deo Ottimo Massimo. Ma è il formulario pagano. Usiamo questa parola allora per farlo in bada che l'ha inventata. È chiaro? Ottimo Massimo era Giove. Ottimo Massimo diventa l'unico Dio che soppianta tutti gli altri. Quindi il formulario di dedica, di consacrazione dell'edificio chiesa cristiana, dico edificio chiesa perché la chiesa è esattamente l'assemblea delle persone, poi per sinedo che si dà il nome anche all'edificio che contiene l'assemblea, la chiesa sono le persone che fanno comunità, questa è la comunità, non è l'edificio. Poi per figura retorica anche l'edificio prende il nome dalla, come sinagoga. Sinagoga è esattamente l'assemblea degli ebrei della diaspora che in periodo ellenistico si riuniscono a fare assemblea e usano il termine greco sinagoghe. Essendo già in uso il termine sinagoghe da parte ebraica, i cristiani non potevano più usare sinagoghe, cosa hanno fatto? Hanno preso un termine che significava assemblea, ma è svuotato di significato perché l'assemblea era nient'altro che il parlamento della polis, della città-stato, il parlamento. Non c'era più la polis, non c'era più democrazia, non c'era più libertà politica, non c'era più né la bulè né l'ecclesia. E allora hanno dato un nuovo significato, è il caso di usare anche qui il termine pseudomorfosi di fronte all'ecclesia. Uno che conosce la storia antica di fronte all'ecclesia sa che è l'assemblea della polis, della città-stato, ma quando ci trasferiamo in epoca cristiana l'ecclesia è qualcosa d'altro. Come il Moscoforos, che di cui ha studiato la storia dell'arte antica, il pastore che porta il vitellino sulle spalle, col cristianesimo diventa il buon pastore. Anche questo è un altro episodio di pseudomorfosi. Ecco qui, a Giove Ottimo Massimo. Quindi vedete qui, abbiamo già tutte le premesse della sostituzione. Non si distrugge niente, si riutilizza mutatis mutandis, cioè cambiato quello che deve essere cambiato. Questo è interessantissimo, perché tutti leggete in alto Panteo. Panteo. Panteo è il Dio tutto, il Dio che è tutti, al Dio che è tu, Panteo. Quindi al Dio che è tutto, addirittura a Roma, con la superstizione, come il timore reverenziale di dimenticarne qualcuno e quindi di attirarsi l'ira e lo ftonos don teon, o l'ira degli dei, si è costruito il tempio a tutti gli dei, il Panteon. E l'ha edificato colui che doveva essere il successore di Augusto, quel grande generale ammiraglio che aveva il nome di Marco Vipsanio Agrippa. Ogni volta che io vado a Roma, purtroppo ho il difetto di amare il gelato, e vado spesso da Giolitti in via degli Uffici del Vicario, che è la prosecuzione di Palazzo di Montecitorio, scendendo dall'angolo dove c'è il cinema Capranichetta. E vado da Giolitti, poi svolto a sinistra e esco in piazza del Pantheon e mi trovo di fronte al Pantheon e dico: Marcus Agrippa Lucifilius consul tertium fecit. Marco Agrippa, figlio di Lucio, console per la terza volta costui. La si legge ancora ed è lì che parla. Teon. Mi capita qualcosa di andare a salutare Raffaello, perché c'è la tomba del grande Robinate nel Panteo e c'è l'apertura. Siamo proprio su Biove Frigido, non c'è la parte della grande calotta semisferica molto appiattita del Panteo, è aperta. Quando piove, piove. Ed è bellissimo entrare nel Pantheon quando piove, perché si vede proprio lo scroscio dell'acqua scendere e bagnare il centro di questo grande tempio a tutti gli dèi. Ebbene, questa iscrizione che leggiamo nel Mappeiano è dedicato al Dio che è a tutti. Quindi vedete, proprio è la prova lampante, siamo di fronte proprio a un pluralismo, a un panteismo, usiamo pure questa parola, spogliandole di tutti i significati filosofici del caso. Anche qui c'è il nome del Dio delle acque. Riuscite a leggere? Manca. Esatto, Neptuno Sacrum. Neptuno Sacrum. Quindi vedete, c'è anche il culto a Nettuno, un altare dedicato a Nettuno. Nettuno vuol dire l'acqua, il mare. Qui dovete aguzzare la vista. Se prima abbiamo letto al Dio che è tutti, qui leggiamo agli dèi e alle dee. Riuscite a vedere la prima riga? Dis, con una sola i, dis, deabus, deabus, agli dèi e alle dee. Sia maschio che femmina, è il caso di dire, tutti, agli dèi e alle dee. Iovi victori, cioè a Giove vincitore. Anche questa, vedete la forma classica dell'altare, vedete queste due, quelle due sembrano due corna, sono i due acroteri che permettevano di creare una fossa nella quale faceva ancorare il libagione o il sangue, deve essere il sangue, l'acqua, il latte o il vino, secondo il rituale, e si compiono nelle libagioni. Questo altare era dedicata a Giove vincitore. Questa invece è dis parentibus, agli dei dei parenti, degli antenati. Vedete il mos maiorum, i nostri vecchi, che non vanno dimenticati, i lari e i penati. La tradizione cristiana ha fatto mettere le fotografie, i santini, no? Sui comò. Vi ricordate le Marie bambine sotto la campana di vetro? Qualcuno che ha passato i 50 se li ricorderà. Vi ricordate? E chi li ha, se li tenga da conto, li abbiamo fatto sparire, sono finiti dagli antiquari, dobbiamo andare a ricomprarceli a prezzi alti. Questo invece è un monumento di grande originalità, è un monumento bacchico, dionisiaco. Abbiamo due personaggi dionisiaci alle estremità e tre amorini, o detti con termine tecnico eroti, li vedete? Al centro, sopra gli eroti, cosa riuscite a leggere? Vedete un vaso con... Cosa esce dal vaso? Cosa riuscite a leggere dal vaso? Come?
Serpenti.
Avete, no, ai lati due serpenti, ma nel vaso cosa riuscite a leggere? Cosa riuscite a leggere? C'è della frutta, come in alto, vedete, avete dei grappoli d'uva e due conigli che vanno a mordere gli acini. Quindi è un monumento sepolcrale, però è un monumento che augura l'immortalità. Probabilmente il defunto era stato iniziato ai riti bacchici, e avete a destra e a sinistra due personaggi del corteggio dionisiaco. Tralasciamo un attimo la parte centrale dei due eroti, li vedete? Che hanno le ali, li vedete? E si fronteggiano come in una danza. Mentre vediamo sulla nostra sinistra, con in mano il tirso, vedete che ha in mano il tirso. Platone nel Fedone dice che, fate il paragone voi che vi verrà in mente, molti agitano il tirso, ma pochi sono i baccanti. Non sentite l'assonanza evangelica? Molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Platone, ricordando tradizioni orfico-pitagoriche legate al culto dionisiaco, dice che molti agitano il Tirso, ma pochi sono i veri bacchi o baccanti. Ecco, qui abbiamo un baccante che ha in mano un Tirso, vedete, con due pini all'estremità, ed è l'etera avvolta sia in quello di destra che in quello di sinistra. Quello di destra porta poi sul braccio sinistro una pelle di leopardo e in mano un crattere a due manici in cui si mette del vino per fare la libazione e anche per versarlo e per berlo, perché bere il vino voleva dire assimilarsi alla natura di Dioniso stesso. Il vino non è che Dioniso, che teu iasmos, entusiasmos, entusiasmos. Ecco l'entusiasmo che cos'è. E sulla destra vediamo un altro baccante che porta invece, potrebbe essere, è una siringa, sentite, come uno zufolo a più canne, lo vedete che gli pende dal braccio sinistro, l'avete visto? E ha in mano a destra il Tirso, vedete le due ghiande, per così dire, le due pigne alle estremità, e si intravede l'edera arrotolata. Questo è interessante notare dal punto di vista di testimonianza funebre, ma religioso al tempo stesso, di un culto bacchico. Avanti. Ecco, osservate adesso i singoli, poi passiamo avanti. Ecco, avanti. E siamo un'altra testimonianza. Qui abbiamo due testimonianze, la 26 e la successiva. Se guardate con attenzione questa, guardatela con attenzione, vedete le due corna di montone sul viso di una persona, vedete il viso davanti con i due occhi e due corna di montone che si arrotolano. Vediamo il prossimo, dovrebbe esserci un altro. Qui lo vedete meglio. La prima si trova giù in uno dei pochi cati che adesso vedrete. Questa si trova invece in una delle sale superiori dell'edificio che dà poi sull'ingresso. Vedete la barba a tortiglioni, ma vedete le due corna che escono dal capo, sul retro, e si protendono sopra le orecchie, accanto al volto. Quando Alessandro Magno andò nell'oasi egiziana, al tempio di Ammone, si fece proclamare figlio di Ammone. Voleva proclamare, di fatto era il successore, l'erede dei faraoni. E verrà raffigurato sulle monete, grosso modo, così, con le due corna. Ancora i musulmani chiamano Alessandro Magno il cornuto in arabo, ma in questo senso, colui che ha le corna che appartenivano ad Ammone. Che lo sappiano, che non lo sappiano, di fatto il termine arabo denomina Alessandro secondo questa iconografia. Avanti. Qui è interessante notare due vittorie alate che tengono per la coda due grifoni. E lo stemma di Perugia è il grifone, chi di voi è umbro lo saprà. Anche qui è tutta una simbologia. E questa faceva parte di una trabeazione, è rimasto solo questo frammento architettonico. Avanti. Ecco, chi di voi è entrato sa che qui è l'ingresso neoclassico al teatro filarmonico. Avanti. Vedete, ecco, vedete tutte le pieghe di cui ne stiamo leggendo alcune? Vedete sotto il porticato di sinistra e sotto il porticato, vedete in fondo sulla sinistra l'ultima delle grandi colonne del porticato d'ingresso al teatro filarmonico. Vediamo le altre, facciamo una, ecco qui è l'ingresso proprio, con i due porticati a destra e a sinistra e il porticato di fondo passato il quale si entra nel teatro filarmonico. Oggi fanno entrare da via Roma per accedere alla sala. Ma questo sarebbe l'ingresso ufficiale. E vedete, accanto all'edificio dove si fa musica filarmonicamente, con una tensione di amore verso l'armonia, e questo significa filarmonico. Ieri sera ero alla Scala a sentire l'ultimo dei concerti della filarmonica, quindi sono in piena sintonia. E si passa attraverso le testimonianze antiche della classicità greca e romana, religiosa, sociale, politica, civile, prima di entrare a fare musica. Quindi il gusto dell'antico, la riscoperta dell'antico, l'antiquaria del Settecento come fondamento di retroterra del continuare a far musica per riproporre e imitare l'armonia delle sfere celesti. Ce l'ho imitato concento. Vedete che è tutto un discorso, è tutta una giustificazione. Avanti. È qui presa dagli edifici superiori del museo che danno sull'ingresso, vedete la parte superiore del salone del teatro filarmonico sopra il portico, avanti, e il busto di Scipione Maffei, torna indietro, ecco al centro, vedete, dentro la nicchia c'è il busto con la tanto di parrucca di Scipione Maffei, vostro illustre concittadino e grande italiano, grande europeo. È interessante notare questa testa di Medusa, e ne abbiamo, mi pare, due, ce n'è un'altra, ma ho il dubbio, provi la successiva. No, c'è solo quella. E qui è una testimonianza importantissima. Ecco, questa è la Medusa, torna indietro un attimo sulla scheda. Vedete questa epigrafe, questa ara viene da Roma, però è la testimonianza che a Roma si celebravano dei culti mitriaci o mitraici in onore del dio Mitra, che fu il concorrente maggiore di Gesù Cristo fra il III e il IV secolo. Chi di voi è stato a visitare San Clemente, una delle basiliche più belle, sarà andato nella cripta, era un mitreo. Siamo sull'Aventino, appena fuori del Settizono. Chi di voi è andato, sempre sull'Aventino, dalla parte opposta, a Santa Prisca ed è sceso in cripta, avrà visitato un mitreo. Cioè, su molti mitrei i cristiani hanno costruito chiese, edifici sacri. Leggiamo adesso il nome di Mitra sull'epigrafe di questo altare. Ecco, leggete sulla sinistra: Deo Invicto Mitre. E su un lato avete le quattro spighe, un mannello di spighe, sulla sinistra. Ecco, lo vedete sulla sinistra, e sulla destra avete tre melograne, e spighe e melograni sono due manifestazioni di vita cosmica mediterranea, di frutti che rappresentano proprio un'epifania fitomorfa sotto forma vegetale della divinità, e in questo caso la celebrazione della divinità è la celebrazione di Mitra. E Mitra è invocato come Dio Invicto Mitre. Sapete qual era il giorno della festa di Mitra? Era il 25 dicembre. Era il Natale dei Solis Invicti Mitre, del sole invitto Dio Mitra. Cosa ha fatto la Chiesa quando è diventata padrona della situazione? Ha sovrapposto il Natale Domini Nostri Gesù Cristi al Natale Solis Dei Invicti Mitra. Vedete questa operazione di sostituzione? Non si toglie, non si distrugge niente, ci si sovrappone. E su un tempio, su un mitreo, si edifica un edificio cristiano, dove al culto di Mitra e ai riti mitraici si sostituiscono i riti cristiani e Eucaristia in primis. Avanti. Anche questa è dedicata agli dei parenti, dinis parentibus, augustis. Quindi venerando i propri antenati divinizzati, un po' il culto degli antenati, non c'erano solo i primitivi gli africani, c'era anche qui, in un contesto di alta civiltà, e gli antenati vengono associati in modo augurale, bene augurante, agli augusti, quindi ai geni, agli antenati della famiglia imperiale. È una captatio benevolentia nei confronti del potere assoluto. Avanti. Questa viene da Verona ed è del primo secolo. Perché ho voluto proiettarvi questa e la successiva? Vedete al centro? Che cosa vi ricorda quel sedile al centro? Chi me lo sa dire? Come?
L'etimasia.
Una?
L'etimasia.
È troppo dire l'etimasia. No, dal punto, proprio dal punto. È una sedia di chi? Guardate quei personaggi. Guardate bene i due personaggi. Cosa portano i due personaggi? Portano il fascio littorio. Quindi chi si sedeva su quella sedia era un
console.
Sono un console, un magistrato. Era un politico di rango. E che professione faceva questo politico di rango? Guardate bene cosa c'è sotto nel teniamolo pure nel piedistallo, ecco. Che segni vedete sotto? Riuscite a identificare i segni? Come no? C'è un compasso, c'è una squadra.
Pontifex.
No? Cosa faceva di lavoro? O l'ingegnere, o l'architetto, o l'impresario edile, e svolgeva il ruolo di magistrato locale. Ecco la presenza dei due littori. Li vedete, i due littori che portano i fasci? Quella è una sella curulis. Sempre Catullo prende in giro un personaggio di Roma che era uno scrofoloso, aveva problemi di pelle, di infezioni dermiche, e lo chiama struma, sellin curuli struma nonius sedet, quello scrofoloso di nonio siede sulla sella curule. Ecco una sella curule. La sella curule, caduto l'impero, diventa la sedia dell'episcopos e poi dell'episcopus di Roma, diventa il trono o la sedia episcopale. Ancora, se voi andate in Duomo a Verona, quando celebra il vescovo e non siede sul trono o sulla cattedra, siede su un faldistorio. Cos'è il faldistorio? La continuazione ritoccata. Pensate a una sedia Savonarola, grosso modo. Sapete com'è la Savonarola, no? Ecco, è la sella curulis. Avete una sella curulis. Qui. La prossima. Avanti. Guardate sotto cosa c'è. Un'altra sella curulis. Questo è un monumento sepolcrale, eccetera, eccetera. E non sto a leggere, questo se l'è fatto da vivo. Vivus feci, VF, l'ha fatto da mio, se l'è preparato prima di andarsene. Beh, non meravigliamoci, perché anche noi andiamo a comprarci la tomba, il terreno, mio nonno si è fatto costruire la tomba di famiglia nel 1927 e adesso c'è lì per un esercito e non so chi ci andrà, perché ormai sono più i posti vuoti che chi ci andrà ad occuparli, avendo noi deciso di farci cremare, quindi sarà inutile avere quella tomba che nostro nonno dal 27 si è fatto preparare nel cimitero urbano. Quindi vedete, sono cose di sé. Ecco la sella curulis, anche questo è un magistrato locale, un'altra sella curulis. Vedete ancora la continuità dell'elemento politico con l'elemento religioso. La funzione religiosa e la funzione politica si sovrappongono. E non è un caso che, crollato l'impero, la Chiesa eredita e fa la supplente. Ma supplisci oggi, supplisci domani, finisci per uso capione per sostituirti alla gestione politica. e la tua autorità morale diventa poi esercizio di un'autorità politica, e il territorio che nessuno governa e che tu tutto sommato moderi diventa il tuo territorio. E poi si inventa in età carolingia il falso documento della donazione di Costantino e il gioco è fatto. E quando il Valla nel 400 dimostrerà che quel documento è un falso, lui, bibliotecario e archivista di Santa Romana Chiesa, Lorenzo Valla, va a spulciare a controllare gli originali per mettere ordine nelle carte dell'archivio vaticano e nelle biblioteche, e trova questo documento. Lo studia, lo legge, era paleografo, era filologo, dice, ma questo è un falso. E scrive il de falso credita e tementita Costantini donazione declaratio. Non è crollato l'impero, lo stato della Chiesa, anzi, c'è ancora, ridotto in miniatura. Quindi vedete, noi tocchiamo questa storia millenaria di cui siamo, per così dire, ancora partecipi, nella misura in cui la conosciamo, ben inteso. La maggioranza purtroppo non la conosce e subisce l'arrembaggio del presente. Se conoscesse il passato remoto e prossimo, e soltanto anche fino a ieri, non si lascerebbe prendere per il naso dall'oggi. Parlo per persone intelligenti, quindi vedete che io non tocco problemi di attualità, ma ne parlo, perché non sarei un onesto storico se non arrivassi fino al presente. Avanti. Qui avete sull'altare di sinistra Diana Cacciatrice, la vedete, con l'arco, e sulla destra avete la luna. E infatti è scritto luna, mentre davanti è scritto Diane. Avanti, vediamo correre. Ecco il nome di Diana. Diana Conservatrici. Era importante conservare. E pensate alla vita di campagna. È molto più conservatore chi vive in campagna che chi vive in città. Le rivoluzioni avvengono in città, non in campagna. Torniamo a Socrate. Quando lungo l'Ilisso all'ombra delle piante si ritrovavano a dialogare, uno degli interlocutori disse a Socrate, ma perché non stiamo qui, invece di stare sempre in città, lungo i portici, in casa di qualcuno? E Socrate risponde, ma io in città incontro un uomo, mentre in campagna incontro solo la natura e gli animali. La rivoluzione antropocentrica, dalla visione cosmocentrica, che è quella di campagna, contadino, domina la natura e il cosmo su chi vive in campagna. In città il protagonista è l'uomo, tutto ruota intorno all'uomo. Avanti. Ancora il Dio, ecco, interessante, Deo Magno Eterno. Questo Deo Magno, vedete, chi è? È un Dio grande e eterno. Siamo probabilmente verso il terzo secolo. Arrivano degli influssi dell'Oriente ed è la tensione verso l'esaltazione di un Dio che non è ancora il Dio unico, ma è un Dio grande e eterno che, per così dire, sta sopra i molti senza negare i molti. Siamo in una fase che potremmo definire enoteistica, di monolatria enoteistica. Prima che arrivi la tradizione ebraico-cristiana e il cristianesimo a proporre e poi a imporre il monoteismo. Per cui vedete che già barugina qualcosa a livello di culti e di testimonianze. Deo Magno Eterno, Dio a Dio grande e eterno. Questa è una piccola ara, ma molto interessante, perché è dedicata ancora a Iside, questo signore che si chiamava Vernuccio Veronio Calais, quindi era probabilmente un ex schiavo di provenienza orientale, dal terzo nome, no? Dal cognome, però dedica all'altare Iside, lo vedete l'ultima, la quarta riga, terza riga, Iside, e poi la motivazione della dedica. Guardate, dedicate in alto il 1, e poi sotto c'è una scrofa, guardate le mammelle della scrofa, l'avete vista la scrofa, l'avete identificata con le sue mammelle, e sopra c'è, sotto c'è sacrum, ma sopra c'è iunoni, sacro agiunone. Questa è una bellissima area che si trova nel sotterraneo, entrando c'è il sotterraneo. Nymphis Augustis et Genio Pagi, questo arriva dalla Policella, dalla zona degli Ausnati, è dedicata alle ninfe auguste, cioè alle divinità delle acque, che lui è stato a Santa Maria in Stelle, lo vedremo settimana prossima, ve lo illustrerà il dottor Bonini. Il ninfeo, quello che si chiama il Pantheon, no? Questo ipogeo che sta proprio sotto la parrocchia di Santa Maria in Stelle, proprio sotto, vedete anche lì, hanno costruito una chiesa sopra un ninfeo, scorre ancora 2000 anni l'acqua, è chiaro? Ecco le ninfe, le divinità delle acque, auguste anche qui, e genio loci, al genio del posto, del luogo. E poi avete gli strumenti, vedete c'è un coltello, c'è una scrofa, ci sono gli strumenti per il sacrificio, tutta la strumentazione che serviva per operare e officiare un sacrificio. Avanti. Avanti. Ancora qui, vedete, c'è un attingitorio, c'è una brocca in alto, c'è un coltello, ci sono, anche qui dietro ci sono altri strumenti del sacrificio. Avanti. Quindi è chiaramente un punto, questa si legge molto male, c'è scritto iunoni, alle giunoni, queste giunoni è un esempio di latinizzazione. Identificando le matres celtiche o galliche del posto, quelle che sono le matrone, le mater matute, ha una pluralità di giunoni. Ecco un esempio di interpretazione latina di un culto locale assimilato a un culto di giunone al plurale. Vediamo correre perché voglio lasciarvi qualche momento. E queste invece, leggete la seconda riga. Aguzzate la vista, leggete Parcis Augustis, alle Parche. Sapete chi erano le Parche? Erano quelle tre divinità che erano preposte alla nascita, al corso della vita e alla morte. Quando arrivava chi doveva tagliare, era finita. Parca, anche qui, Augustis. Vedete come incombe la presenza dell'impero, dell'imperatore e dell'auctoritas imperiale. Qualsiasi cosa, qualsiasi divinità, tutto è collegato alla presenza dell'auctoritas, dell'augustus che sta a Roma. Vedete? E poi tutto passerà sotto l'egida del Papa, della Chiesa, di Roma, di San Pietro, eccetera. Avanti. Non poteva mancare un'ara a Mercurio, il dio dei commercianti e dei ladri, dei truffatori. A Mercurio è l'Hermes dei latini, Mercurio. Anche questa ara testimonia un culto. Vedete la pluralità, tutti gli dei, proprio il pluralismo, il politeismo in atto. E qui è tutto documentato. Pensate alla ricchezza di documentazione storica visibile, tangibile, utilizzabile che c'è al lapidario Maffeliano. E ovviamente molti veronesi non l'avranno mai visitato, come molti veronesi non conoscono il Duomo, non sono mai saliti sul Duomo, forse non conoscono la Basilica di Sant'Ambrogio, cose analoghe, cose di tutto il mondo. Avanti. Avanti. Silvano Augusto Sacrum. E poi il dedicante Caio Veronio, eccetera, eccetera, come ex voto ha dedicato a Silvano Augusto questo altare sacro. Silvano, il dio delle Silve, Silvanus, Silvius, colui che sta nella selva, è protetto da Silvano, ma che vada in una silva, sotto Silvanus. Ovviamente tutti coloro che si possono chiamare Silvia, lei ha studiato Silvia, il mio padre, no? Se la ricordano, Silvia, quella invece è Silvia. Questo invece è Silvano, il dio più importante, Silvius, è uno sottoposto a Silvanus, noi abbiamo Silva, Augusto, è Augustus che interesserebbe molto. Perché ridete? State esercitando, stiamo esercitando l'ironia, signore, vuol dire che siamo persone che amano l'esercizio della lettura profonda. In latino lettura profonda si dice intelligenza, ovviamente in toscano tradotto intelligenza. Avanti. A cosa serve il latino? Vi rendete conto a cosa serve il latino? A essere anche intelligenti. Oh, siamo arrivati al fondatore dell'impero. Pensate, guardate l'eleganza delle lettere. Chi di voi cerca il palatino sul computer? Usa queste lettere. Queste sono le classiche lettere di età imperiale augustea. E qui c'è il nome niente meno che di Ottaviano Augusto, colui che fonda l'impero, colui che vince Antonio e Cleopatra ad Azio nel 31. Imperator Caesar Divi Filio Augustus Consul Decimo Tribunicio Potestate Duodecim Imperatori Tredecim, cioè all'imperatore Cesare, figlio del divino, Giulio Cesare morto e divinizzato, Augusto, consolo per la undicima volta, investito della potestà tribunicia per la dodicesima volta, capo supremo delle forze armate per la tredicesima volta. E questo è il significato di imperatore. Imperator è uno che è sempre a capo dell'impero, come il presidente degli Stati Uniti. Oggi l'unico imperator di nome di fatto è il presidente degli Stati Uniti, che è sempre capo supremo di tutte le forze armate e quindi è un imperator, se volessimo usare il termine latino, e lo è nel periodo del mandato. Cos'è interessante sottolineare? La stretta unione fra religione e politica. L'imperatore Cesare Augusto è figlio del divino. Da morto lui comincia a divinizzare, per essere a sua volta divinizzato quando lui morirà, colui che ha investito del potere, cioè Giulio Cesare. Divus, e lui è Divi Filius. Ogni imperatore, da questa epigrafe, è il caso di dire che è una delle tante che ci sono in giro per il Mediterraneo, per i nostri musei, tutti gli imperatori saranno Divi Filius, perché saranno i continuatori dell'investitura divina di un potere assoluto in quanto Augustus è detentore ed esercitatore dell'autoritas di colui che lo ha preceduto. E infatti c'è, e poi le massime cariche, il consolato, la potestà tribunicia e la potestà, quindi il potere civile, consolato, il potere sacrale democratico assoluto sulla plebe e il potere militare assoluto, consul, tribunus plebis, imperator. Questa legge ha fatto testo per 2000 anni, diciamo 2000 anni, sì, per più di 1000 anni di storia, fino alla caduta degli imperi con la prima guerra mondiale. È chiaro? Quando crolla l'impero asburgico finisce un po' questa tradizione. L'unico che continua questa tradizione è il pontefice romano, il papa. Ma mutatis mutandis, perché qui passiamo dal diritto romano al diritto canonico, da una tradizione all'altra, ma ci sono fortissime analogie e innesti che vanno ovviamente decodificati e circostanziati nel corso dei secoli. Avanti la prossima. Questa è la moglie dell'imperatore Ulpia Severina. Vedete, Augusti Coniux, Domini Imperatoris Aureliani. Quell'Aureliano che vediamo effigiato a Naqshbandistan, in Iran, sotto le tombe degli Achemenidi, poco distante da Shiraz, inginocchiato davanti a Shapur, a Sapore, al re persiano, al re Parto, che l'ha vinto. E siamo nel terzo secolo, quando faceva il gioco dei romani nell'area siriana una certa regina Zenobia, che lui è stato in Siria, a Palmira, si ricorderà queste cose. Ecco, questa è la moglie dell'imperatore Aureliano, Ulpia Severina Augusti Conius Domini Imperatoris Aureliani. Avanti. Vedete i titoli che hanno questo. Anche la moglie diventava Augusta. Saturno. Chi non conosce Saturno? Questa è un'area dedicata a Saturno. Anche qui Augusto Saturno Augusto Sacrum. Anche questo monumento è sacro a Saturno Augusto. Persino Saturno prende il titolo di Augusto. Ma signori, non è che Saturno prende il titolo di Augusto, è Augusto che giustifica la propria autorità scollegandola a tutti gli dèi. Per cui l'autoritas di Augusto è la concentrazione del potere del mano di tutti gli dèi, del pantheon intero. Questo è semplicemente un altare con i due acroteri. Vedete quel festone con quella rosetta al centro e la dedica sotto. Questo è un elemento decorativo architettonico che caratterizza, direi, molti degli altari. Vedete le due corna, i due acroteri a destra e a sinistra, no? E alla parte centrale c'è come un onfalo che fuoriesce dalla parte centrale del. Sì, avanti. E voglio farvi notare il fatto che questo erote, molto triste, tiene in mano impugnato una corona, però impugna anche una fiaccola capovolta. Vedete che le fiamme vanno verso il giù, verso il basso. Quando trovate una fiaccola rivolta verso il basso, con le fiamme rivolte verso il basso, vi trovate di fronte a una epigrafe, scusate, a un monumento sepolcrale. Avanti. Avanti. E qui purtroppo al centro non si riesce a vedere bene, ma si dovrebbe leggere Diane Conservatrici ancora. Avanti. È interessante notare l'ultimo nome, Flamen. Flamen il titolo di un sacerdote di culti politici, di culti romani. La moglie del Flamen si chiamava Flaminica. L'aggettivo è Flaminius, che si chiama Flaminio, ha un nome che è un aggettivo collegato con il nome di un ruolo sacerdotale romano gestito dal Flamen, se un maschio, e dalla Flaminica, se una donna, spesso la moglie. Questo è un corteo dionisiaco. Questo sarcofago si trova all'ingresso dove c'era quella prima testimonianza epigrafica in geroglifico che abbiamo visto. È un corteggio dionisiaco, vedete? Bacco e Arianna su un carro trionfale trainato da due centauri e poi dei satiri e delle meliadi che fra pampini e strumenti dionisiaci, no, celebrano una processione dionisiaca. È un trionfo dionisiaco. Chi di voi non ricorda i trionfi della pittura del nostro Rinascimento? Piero della Francesca sui carri, Federico da Montefeltro con Battista Sforza di Piero della Francesca, oppure i trionfi dionisiachi delle incisioni di un Mantegna. Vedete questi recuperi? Hanno visto queste cose Mantegna e Piero della Francesca. Vedete la continuità? Non c'è soluzione di continuità nella nostra tradizione culturale, artistica. Parlo di noi italiani, di noi Italia, della nostra storia culturale e civile. E sopra avete un alternarsi, vedete due pantere e avete degli eroti intorno a delle corone trionfali con dei nastri che cadono avanti. Purtroppo ce ne sono tanti. Qui è la caduta di Fetonte, vedete alla sinistra Fetonte che precipita il carro, e sull'estrema destra il sole che ha i raggi sulla testa, che ha permesso, stare a leggere vi dovrei rubare troppo tempo. Vi invito ovviamente a fare una passeggiata al museo Maffeiano e a vedervi con calma tutto questo materiale. Chi di voi abita in città, e la più parte abita qui, e può prendersi un pomeriggio di una domenica o in settimana, andare a vedersi con calma tutto questo materiale. Vedete, i personaggi nati con questa buccina sono i 20. L'ultima parte a sinistra è stata rifatta e quindi è ipotetica, mentre in basso vedete che Fetonte precipita quasi addosso a un personaggio reclinato che alza la mano destra e tiene nella sinistra con una canna. Chi è? È Eridanus, il fiume Po. E a destra avete delle donne che piangono, che sono coperte, sono le sorelle mutate in pioppi. È il mito che giustifica la presenza dei pioppi lungo il Po, cioè, ecco qui, è il mito della caduta di Fetonte. E poi al centro le divinità, c'è Zeus ed Era, e la donna in primo piano, quasi di fronte a Fetonte che precipita, è Iride, l'arcobaleno. Vedete sopra di sé il manto a forma di cerchio. Mi sono spiegato? Vogliamo continuare perché qui, avanti. Questa è una processione dionisiaca, si trova al primo piano, in forma puteale, avanti. Questo invece, ecco, dobbiamo soffermarci un istante. Questo è famosissimo e importantissimo. Il sole sulla sinistra, la luna sulla destra. Vedete che il personaggio di sinistra alza la fiaccola. È il sole che nasce, che sorge, che illumina. Il personaggio di destra abbassa la fiaccola. È il sole che tramonta e sopra c'è la luna. Quindi, chi di voi ha visto molte crocifissioni, anche qui al Museo di Castelvecchio, crocifissioni medievali, rinascimentali, umanistiche o barocche, vedrà il sole e la luna sopra la croce, a destra e a sinistra, perché la crocifissione è un evento cosmico. Qui l'atto di Mitra che sacrifica il toro è un evento cosmico. Vedete alle spalle di Mitra un corvo, mentre a leccare proprio il sangue che esce, fuoriesce dalla ferita inferta dalla destra col pugnale da Mitra sul collo taurino, avete il cane, avete il serpente, avete lo scorpione che addenta meglio i testicoli del toro. Scorpione, serpente, cane e corvo rappresentano i gradi dell'iniziazione mitriaca. Chi viene iniziato ai misteri di Mitra, terzo o quarto secolo, prima diventava serpente, l'ultimo grado, il grado più alto era quello di Corvus. Ecco il corvo, più vicino al dio, quasi svolazzante, sul panneggio del mantello che separa Mitra dal sole che sorge alla vostra sinistra, che vedete. Avete visto? Questo è un rilievo, una scultura, un bassorilievo mitriaco importantissimo, si trova al primo piano sull'edificio che dà l'ingresso del Museo Maffriano. Avanti. Ecco, scendi, e questo è il suo. Ecco, guardate la scena di un sacrificio. Tre donne, l'ultima suona, la prima porta, la prima è velata, la seconda tiene nascosta una mano, la prima conduce un bue, già pronto il sacrificatore con la scudia alzata, poi abbiamo un militare e l'ultimo è un camillus, che è venuto a settimana scorsa, si ricorderà, è un, oggi diremmo con una terminologia cristiana, un chierichetto, un inserviente liturgico. Ecco il camillus, è un militare, avanti. Questa, avanti, ecco. Questa è Tiche, vedete la cornucopia che abbiamo visto su un altare, qui è in mano alla fortuna, al caso, a Tiche. E avete un cavallo alato sulla destra e un altro animale accovacciato, un animale accovacciato alla vostra sinistra, alla sinistra di chi guarda, e un cavallo alato sulla destra, assisa in trono, vedete, è già una Madonna in trono. La vedete la tipologia della Vergine in trono, ma anche il bambino, adesso arriverà anche il bambino e vedremo ci vede, avanti. Qui iniziano delle iscrizioni in greco, questa è un'iscrizione ancora non cristiana, perché quel TK, Theois Katachtonios, corrisponde al DM, al Dis Manibus. Questo signore ha dedicato un suo amico, carissimo, Filò, Assuncrito, impareggiabile amico, ha dedicato questo questo monumento sepolcrale. Ed è scritto in greco, abrokommato, vedete? Agatino ha dedicato all'amico impareggiabile abrokommato. Il nome collega l'Oriente. Avanti. Ecco le due edicolette di Cibele con in mano la patera. Guardate bene in grembo a Cibele seduta. In testa ha come, scusate l'espressione, lo dico volgarmente, un pentolino. È il polos che ha in testa, è il segno distintivo, un recipiente, segno di fecondità, di fertilità, in testa alla Magna Mater, a Cibele, il cui culto viene trasferito a Roma verso la metà del III secolo a.C. C'è ancora da risolvere la questione di Cartagine. Roma ha già la strategia di una politica internazionale, ha bisogno di un fondamento religioso cosmopolitico per giustificare la sua strategia cosmopolitica di dominio imperialistico internazionale. Trasferisce dal centro della Turchia con una reliquia, diremmo oggi, che va a prendere, che manda a prelevare con dei delegati del Senato e la porta a Roma. Si fonda il culto della Magna Mater e dei Ludi Megalenses. Megalenses. Eccoci bene. Avanti la prossima. Guardate cosa c'ha in grembo. Qui si vede molto bene che è la più bella delle due, ha in testa la polos e poi ha in grembo questo animale. Lo vedete l'animale accovacciato in grembo? L'avete visto o no? Ecco. All'animale si sostituirà poi o un bambino o due bambini o un bambino solo, ecco che si arriva, e la tipologia della Magna Mater o della Mater o della Isis, eccetera. Avanti. Ecco, queste ultime sono quelle cristiane. Guardate un bellissimo crismon, quel cerchio con dentro quella X, che non è una X ma è una chi. Quella P che non è una P ma è una R, quindi è un chiro. Cr è l'iniziale di Christos. E l'iniziale di Christos è dentro un cerchio, quindi ha una valenza cosmica. Erma è il sigillo del Cristo Pantocratore o Cosmocrator. Ovviamente è una iscrizione sepolcrale dedicato a questo signore che è morto molto giovane, vedete, persino i giorni, 15 giorni, mesi, l'anno, ed è scritta in latino, Flavio Montanio, eccetera. Non abbiamo proprio tempo, mi spiace, voglio lasciarvi avanti. Anche guardate sotto, il crismo è ancora più ricco, è arricchito da un alfa e da un omega. Il rinvio è necessariamente all'Apocalisse, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Per cui, vedete, Christos è un Cristo cosmocrator, ma è anche un Cristo trionfatore, perché il crismon lo raffigura come il principio e la fine, l'alfa e l'omega, ma come vincitore, perché è iscritto in una corona trionfale, è chiaro? In uno Stefanos. Il nome di corona in greco, Stefano, vuol dire corona. E poi, vedete, c'è Olimpiodore, è un vocativo, vivas in Deo, o Olimpiodoro, il nome di origine greca, possa tu vivere in Dio, Olimpiodore, vivas in Deo. Quindi è un augurio di vita eterna al defunto in Dio, e c'è il sigillo del crismon. Questo è già cristiano, ovviamente. E poi un altro, l'ultima. Qui è piuttosto tarda, scritta in latino. Avanti, perché è inutile che stiamo qui a... Questa è più importante. Ecco, questa è importantissima, direi. Riuscite a leggere? Leggete la terza riga. Le ultime lettere sono il nome di Giustiniano, Filo Christu Justinianum. Agia Maria Theotoke Philaxon ten Basileian tu Philochristou Justinianum Kai ton gen eccetera. O Santa Maria, Madre di Dio, proteggi il regno di Giustiniano, amico di Dio, e di quanti vivono su questa terra, eccetera, eccetera, fino alla fine. La terza riga vi dice che siamo, è un'epigrafe già proto-bizantina, vedete che i caratteri sono un po' più rozzi, ma sono in greco, e la terza riga ci esprime il nome di Giustiniano, colui che è effigiato nel mosaico del presbiterio di San Vitale con la moglie Teodora, no, di San Vitale a Ravenna. Avanti. E, comunque, e queste tre sono, le presentiamo una dopo l'altra, sono tre, guardate, le iscrizioni ebraiche vengono, ecco, la prima viene da Leonato e queste altre due, ecco, la prima viene da Leonato. Si fermi un attimo sulla scheda che la leggiamo tutti. Ecco, vedete, è una lapide funeraria ebraica in cui un ebreo di nome Abramo commemora la propria madre, che si chiama Yafar Omanin, moglie di Mosè, quindi Mosè, uomo virtuoso, capo della comunità di Soave. Siamo nel 1610, quindi sono moderne, ma è importante anche qui, vuol dire che mi c'era una comunità, avevo un cimitero. Avanti. Quest'altra invece, no, era l'altra, ecco, andiamo a andare indietro. La prima veniva da Leonato, vedete, ricorda la morte di tre sorelle e c'è un augurio, possiate voi vivere, eccetera. E le altre due vengono da Soave, 1610, l'abbiamo letta, e l'altra, la 55, ecco, si fermi un attimo, il figlio commemora la madre, si chiama Shella, che in vita ebbe onore, fama, gloria, invoca Dio perché possa illuminare l'oscurità della notte. Anche questa viene da sola, ed è dell'anno successivo, la prima del 1610 e la seconda del 1611. Ecco, questo è un po' il panorama di qua, non è tutto, ma vedete che abbiamo speso purtroppo quasi due ore per illustrare la ricchezza delle testimonianze storiche epigrafiche sul pluralismo religioso presente nel Museo Mafia. Adesso lascio la parola a voi e grazie della pazienza. Prego.
Lei prima parlava di Paganus, che nella tradizione comune è riferito a Villaggio,
sì,
dando anche un senso come di rottezza, perché gli ultimi residui della religione romana dicono che rimanessero nel villaggio, mentre anche nelle città c'era questo. Però ci sono altre due interpretazioni sul termine Paganus, se ben mi ricordo. Cioè una di tipo Paganus, che era opposto a Miles, quindi Miles inteso come soldato di Cristo e l'opposto era pagano, ed era un termine anche usato dai gladiatori, paganus, per indicare chi non era gladiatore. E la terza è quella che è più un termine giuridico che linguistico, dove si diceva che la comunità del Pagus, che rappresenta anche città, doveva conservare la tradizione degli antichi culti, per cui i cristiani chiamavano pagani quelli che ancora difendevano questi antichi culti. E poi c'è il primo termine pagano è in una lapide di Catania dove si parla di questa ragazza che da pagana divenne Fidelis. Per cui ecco, credo che le ultime ricerche storiche dicano che il termine pagano riferito solamente a Pago è molto limitativo, a sì, villaggio o a campagna.
Però ovviamente io non posso entrare in ricche, giuste, aggiornate e articolate, no, sottigliezze che rappresentano appunto lo sviluppo della lettura dell'interpretazione del termine pagano. Direi la vulgata interpretativa esegetica del termine paganus viene collegato al pagus e al fatto che lei giustamente ha sottolineato che il cristianesimo nasce come fenomeno sociale e culturale tipo religioso, ben inteso, di città. Il cristianesimo parte dalla città e si diffonde nei paghi, in campagna. Per cui si creano le chiese plebane, le pievi, che diventeranno poi il nome di pieve, Guardate i battisteri, spesso i battisteri vengono costruiti nei piedi romani che col battistero in campagna, per permettere appunto a chi vive lontano dalla città dove risiede il vescovo di accedere ai sacramenti dell'iniziazione. Comunque grazie della sua sottolineatura. C'è qualche altro intervento? Prego.
Buonasera. Buonasera. Inizialmente ci ha ricordato come i romani concedessero libertà di culto alle popolazioni sottomesse. E questa sera l'ho visto soprattutto divinità latine, greche, orientali e forse un paio di divinità locali, mi sembrano i giunoni.
Poche.
Come mai così poche?
Ma devi tenere presente che la più parte di queste epigrafi non sono di Verona. Molte le ha comprate sul Pione Maffei di provenienza romana, orientale, vicino orientale, veneziana, attraverso mediazioni del vicino oriente, che grazie alle navi e ai commerci arrivavano via Venezia. Quindi alcune delle iscrizioni conservate al Maffeiano di provenienza locale interpretano con nomi latini delle divinità locali. Il caso di Silvano, ad esempio Augusto, può essere uno di questi. Allora bisogna vedere la provenienza delle epigrafi conservate, dei 600 e più reperti conservati ed esposti, direi meno della metà probabilmente, no, arrivano da Verona città e dal contado. Gli altri arrivano per acquisizioni, per donazioni, è chiaro? Sì. Per acquisti.
Al di là quindi della collezione che abbiamo visto, le divinità diciamo di origine celtica, retica,
poco,
locale,
c'è poco.
Sono rimaste comunque fino all'avvento del cristianesimo come religione
ufficiale, e sono
sparite prima.
Sono rimaste, non sono molto attestate nei documenti del Maffeiano. Spesso molte divinità locali si sono trasformate in santi o in sante. C'è un lavoro ormai classico, superato, datato, del Saint-Yves, dagli dei ai santi, è chiaro? Dall'eroe greco al santo cristiano. Vi porto un esempio solo. Quando sono stato qualche anno fa a Cipro, arrivati a Limassol, avevamo poco distante dalla città un'area archeologica di cui fu vescovo un santo di nome Ticone. È chiaro? Ticone, ricordato come vescovo agli inizi del cristianesimo, come santo venerato, eccetera, non è altro che uno dei personaggi del corteggio di Dioniso. È chiaro? È diventato Santicone. Se voi leggete le Dionisiache di Nonno di Panopoli, siamo alla fine dell'antichità classica, entriamo nel V secolo in Egitto, sul Delta, questo autore della letteratura greca che scrive analogamente a Omero in stile epico le gesta di Dioniso, 48 libri, le Dionisiache, ha cominciato a tradurre in italiano l'editore Adelphi, e lì cura uno degli allievi del mio collega del Corno, della statale di Milano, il grecista. Ecco, nelle Dionisiache si parla tranquillamente di Ticone come uno dei personaggi del corteo dionisiaco. Voi qui avete uno dei quadri più famosi del Rinascimento italiano, del Pisanello, la principessa e il drago. San Giorgio e la principessa, Raffaello, Pisanello, quanti l'hanno dipinta. E dovreste prendere il libro sulle fiabe e le leggende della Steve Thompson per andare a vedere il significato di questi personaggi del mito, dei miti di più civiltà e di più religioni che nel cristianesimo diventano San Giorgio e il drago e la principessa. Pensate, anche Paolo Uccello ha dipinto San Giorgio e il drago. Quindi spesso si opera la cristianizzazione, ci si appropria, si reinterpreta in chiave cristiana una mitologia. E questo avviene soprattutto nella agiografia, che scrive dei fatti, quelli si chiamano così in Umgangssprache, vita, opere e miracoli dei vari santi, delle varie sante. Sarei vuole divertirsi nel senso etimologico del termine, quindi spostare la sua attenzione e concentrarla su questo problema, però incomincia a prendersi la leggenda aurea di Jacopo da Varagine o da Varazze. Direi che la gran parte della nostra produzione artistica, soprattutto la pittura, dall'alto medioevo attraverso il Rinascimento fin quasi entrando nell'età moderna, l'iconografia agiografica cristiana della grande pittura europea dipende o dai Vangeli apocrifi per il momento antico o dalla leggenda aurea di Giacomo da Varazze. Quindi, prima di andare a consultare la vita del Vasari, la famosa vita dei grandi, più grandi scultori, architettori, ecco, bisogna leggersi la leggenda aurea. Un buon storico dell'arte deve conoscere la leggenda aurea di Jacopo da Varazze. E qui noto quello che lei appunto in parte mi chiedeva. C'è qualche altra domanda? Prego.
All'inizio lei ha parlato dell'editto di Tessalonica, sì, 380 d.C., ma non può essere pensata come il primo atto di cesaropapismo, quel fenomeno che poi esistette nell'Oriente. Cioè, in Occidente, come giustamente lei ha detto, il potere spirituale dall'imperatore in pratica passa al Papa.
Invece, il potere politico.
Il potere politico, ma anche quello spirituale, perché l'imperatore del Sacro Romano Impero nel Medioevo doveva far comunque riferimento religiosamente al Papa, cioè doveva avere addirittura il suo benestare quando veniva eletto, comunque diventava re, imperatore collocato. Invece ad Oriente si assiste a questo controllo della religione da parte dell'imperatore,
certo,
dell'imperatore bizantino.
Certo.
Ecco, che poi sarà anche uno dei motivi proprio anche della successione, cioè ci saranno contrasti religiosi fortissimi. Ecco, non può essere pensato anche simbolicamente, perché viene questo editto avviene in Oriente, quindi di conseguenza è proprio in quel posto. Ecco.
Come avviene quando la capitale è Costantinopoli e l'editto è emanato da Tessalonica.
La
Tessalonica, quindi, che è appunto una delle città dell'impero,
la vecchia Salonico, praticamente.
No, la Salonico, sì, la Salonico, ecco. Sì. Oggi si dice Tessaloniki ancora, sì, sì. Siamo noi italiani che diciamo
Salonico. No, Salonico, scusi, è Salonico il termine moderno, sì. Tessalonica,
sì. Certo, sì.
Può essere visto come...
Sì, sì, certamente siamo le radici. Siamo la sorgente di queste problematiche, indubbiamente, però io vorrei sottolineare un altro fatto. Costantino in Oriente è raffigurato sotto la croce con sua madre Elena e entrambi sono santi, anche lui è venerato come santo. La Chiesa d'Occidente non ha mai santificato, qualcosa è il caso di dire, Costantino, è chiaro? E ovviamente già da questo abbiamo la giustificazione di tutta la storia.
Però ha santificato sua madre.
Come?
Santa Elena.
Sì, ma Sant'Elena ha trovato la croce, o Crux Aves Pessunica. Padre Francesca ha cantato questa vicenda in San Francesco ad Arezzo, lo conosciamo, è uno dei capolavori, no? Ecco, ma Sant'Elena è una cosa, Costantino è un altro. Costantino è l'imperatore, Elena è la madre di Costantino, è una buona cristiana che si è piccata di trovare la croce e l'ha trovata, è un'altra cosa. Qualcun altro che vuole... No, ci salutiamo, perché abbiamo fatto tardi.
No,
una domanda, sì, veloce, mi stanno esortando a chiudere.
Le etrusche che sono presenti sia nel Museo Lapidario Matteiano ed eventualmente gli epigrafi da dove provengono, magari
certo,
il settentrione, dove sono state...
No, non necessariamente dall'Italia, arrivano anche da fuori l'Italia. Qualcuno viene da Roma, viene da altre zone del Veneto, del nord Italia, e qualcuno arriva anche da fuori, e tutto questo materiale è arrivato qui grazie alle indagini, alla raccolta che fece fare Scipione Maffei, dei suoi interessi identitari e delle sue possibilità di censo. C'è un altro? No? Ci salutiamo? Perché è tardi, sì. Buona serata e grazie della vostra attenzione.